Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Sei fra pochi anni. Uno si risparmia i suoi soldi, tipo un giovane, e dice: papà, ho messo via soldi da 5 anni, vorrei comprarmi una macchina. E trova una macchina bellissima, molto, molto bella. Ma dura 6 mesi, e poi un pezzo dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, dentro e fuori cominciano tutti a rovinarsi. Per quanto era bella all'inizio, era veramente una buona macchina. Se dopo 6 mesi comincia a disfarsi tutto, dai vari pezzi del motore, dalla batteria, dalla marmita, dalla carrozzeria, delle gomme, dei freni, la sospensione, radiatore, tutto va male, un pezzo dopo l'altro, dopo l'altro, nell'arco di 6 mesi. Secondo te, Leo, era un buon affare? Nonostante che era bellissimo a vedere all'inizio, no? Costava 4.000 e c'erano 9.000 di spese per mettere a posto con tutto quello che è andato male. No. E se uno compra una casa, è una casa bellissima, nuova, proprio quello che sognava, una bella villa, però nell'arco di 2 o 3 anni comincia ad andare male tutto, crepi dappertutto, impianti cominciano a rovinarsi, tubi rompono, cioè nell'arco di 2 o 3 anni. Una casa nuova. Era veramente la casa che sembrava? Era una casa? No. Quando qualcosa veramente vale, vale nel tempo. Giusto? Cioè, se tu compri una casa e dura un anno, una casa, un anno, è una vera casa, cioè vera, è una casa che vale la pena. Se vale la pena, vale a lunga scadenza. Questo è vero per le cose materiali, ma è anche vero per i nostri rapporti. Domanda. Facendo sondaggio con 100 persone che hanno 40 anni circa, che vivono nella stessa città o paese dove sono cresciuti, non conto chi si trasloca lontano, 100 persone che vai a trovare ad Adria o a Rovigo, 100 persone intorno ai 40 anni, da 35 ai 45 anni, che sono tutti da quel posto. Quanti di loro hanno mantenuto tutti questi anni le amicizie che avevano durante le scuole medie e superiori? Non ho una statistica precisa, ma solo parlando con gente negli anni, pochissimi, pochissimi. E qualcuno sì, ma è molto molto raro. Ho conosciuto qualcuno, non mi ricordo chi, da poco, che sono amiche da quando facevano asilo nido insieme. Adesso non torno, non mi ricordo, era da recente, però quello è molto raro. Ma come mai è così? Come mai l'amicizia di 2 persone inseparabili, poi dopo pochi anni non hanno più contatto e vivono nella stessa città? Qualcosa non va bene. Forse non era, anzi, non era l'amicizia che sembrava. Anche se 2 persone sembravano inseparabili, si vedono sempre insieme. Il fatto che 2 persone sono sempre insieme non vuol dire che l'amicizia sia veramente ricca e profonda. Quando un rapporto è veramente profondo ed è ricco, quel rapporto sarà anche duratura. Se una persona non sa fondare un'amicizia duratura, adesso aggiungo qualcos'altro, non saprà fondare un matrimonio duratura. Vorrei considerare in questo studio i nostri rapporti, soprattutto i rapporti che scegliamo noi. Noi non scegliamo i nostri genitori, giusto? nessuno sceglie i propri genitori. Nessuno sceglie i propri fratelli, giusto? Cioè, quello che arriva. Ma scegliamo amici e scegliamo eventualmente coniuge per chi si sposa. Quindi c'è molto molto in comune fra amicizia e matrimonio, anzi c'è tantissimo in comune. E come dicevo prima, si può capire che tipo di matrimonio uno avrà, escludendo cambiamenti drastici di cuori, da come vive le sue amicizie. Questo è perché l'amicizia ci mostra molto della condizione del cuore. Infatti, se tu vuoi una vita benedetta, è fondamentale imparare, e bisogna imparare perché non è naturale, imparare ad avere amicizie vere e profonde. Se le nostre amicizie sono superficiali, se sono fondate su sciocchezze, su passare tempo insieme, se sono maggiormente solo per stare bene, perché mi fa star bene, e quello che sto dicendo vale per i nostri matrimoni. Se non hanno traguardi ricchi e profondi, se lo scopo è di passare tempo, ma non hanno traguardi più grandi di quello, allora portano a una brutta vita. Rivela molto un cuore molto vuoto. E quella persona che vive amicizia così cercherà un coniuge come cerca un amico o un'amica. Non con la serietà che serve, e troverà qualcuno con cui sta bene per passare il tempo, solo che il matrimonio è drasticamente diverso di come due persone vivono un'amicizia. È per quello che tantissimi matrimoni vanno molto male. Perché si cerca con cui stai bene con superficialità. Divertirsi, chiacchierare, così ridere, ma il matrimonio non è fatto di quello. E così il matrimonio diventa disastroso, uno non capisce, ma andavamo così bene insieme, sì, ma il tipo di rapporto non era uno che poteva durare. È per quello che la maggioranza delle mie amicizie all'età delle scuole non durano durante la vita. Perché quando finisce quell'età dove c'è poco di pensare ad altri, allora cambia drasticamente, quelle amicizie spariscono di solito. Che cosa rende un'amicizia ricca, veramente soddisfacente e duratura? Allora, ci sono dei cibi che tu puoi mangiare che hanno molto sapore, ma non hanno quasi nulla di nutrimento. Allora li mangi, ma non ti soddisfano. A lunga scadenza ti lasciano vuoti, per modo di dire. E ci sono le amicizie che al momento sono divertenti e belli, ma non ti soddisfano dentro. Cosa produce un'amicizia ricca, soddisfacente e duratura? Per avere i rapporti ricchi e durature, dobbiamo fondare i nostri rapporti sui principi di Dio. Perché questo? Perché noi siamo stati creati nell'immagine di Dio. Che io ho Cristo o non ho Cristo nella mia vita, io sono stato creato da Dio e in modo da funzionare in un certo modo. Se io ho una lavatrice, ma io non accetto che quello sia una lavatrice, per me è un congelatore. Io posso avere tutta la fede che Marco non è una lavatrice, e metto dentro il mio cibo, chiudo, spingo tutti i bottoni, ma non funziona bene e rovina tutto il cibo, va male tutto. Io no, il fatto è stato costruito come lavatrice, e se cerco di usarlo in un altro modo non funzionerà mai. E noi siamo stati creati da Dio per vivere i suoi principi. E quando noi scegliamo di vivere altri principi, non quelli di Dio, per quanto possiamo impegnarci, non andrà veramente mai bene. Può sembrare di andare bene, ma non andrà bene a lunga scadenza. Quindi, voglio vedere qualche brano, ce ne sono tanti brani, che parlano dei nostri rapporti. Infatti, questo studio è povero in quanto potrebbe essere, ma è quello che ho messo insieme. Quindi trovate con me Colossesi 3. Colossesi 3, un brano che conosciamo bene, e questo è un pezzettino di un brano, Colossesi 3, e leggo versetto 16 e 17. E pensate ai principi in questi due versetti che poi quanto riguardano le nostre amicizie. Colossesi 3, 16, 17. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Allora, due punti principali qui. Un'amicizia che porta a benedizioni dovrebbe avere come traguardo quello di edificare l'altra persona. La parola di Cristo abita in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri. Una vera amicizia che è ricca, soddisfacente e duratura dovrebbe avere come traguardo non di stare bene insieme per passare il tempo, ma di veramente edificare l'altra persona. Primo principio. Secondo, ogni rapporto, e l'amicizia è il rapporto che scegliamo, come anche il matrimonio, dovrebbe avere come traguardo di esistere per la gloria di Dio. Quando dice fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, in opera, parola e opera, vuol dire secondo la sua volontà per la sua gloria. Che dice altri brani precisamente quello. Anzi, 1 Corinzi 10:31 dice: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Allora, quando viviamo in un rapporto che non è vissuto per vivere per la gloria di Dio, sarà un rapporto superficiale, sarà un rapporto che non soddisfa il cuore. E non sarà un rapporto, si può durare, ma durare solo perché è finta. È uno, come stai? Non è qualcosa di solido. Invece Dio ci insegna di vivere la vita per la sua gloria. E quindi dobbiamo valutare ogni rapporto per dire, qual è il mio scopo in questo rapporto? Lo faccio perché sono annoiato, non mi va stare solo e voglio solo trovare per me, così non mi sento solo. Quindi la persona diventa qualcosa che uso. Non ho al cuore l'altra persona. Io non voglio stare solo. Quindi l'altra persona per me vale poco. La uso in modo egoista. E per quello trovate Filippesi 2, un brano che conosciamo, che parla molto specificamente di come vivere i nostri rapporti. Prima ci dà una premessa e poi parli di come vivere i rapporti. E questi se, dunque, è un visto che. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto di amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, e c'è, in tutti questi casi c'è consolazione, c'è conforto di amore, c'è comunione di spirito, c'è tenerezza e compassione. Rendete perfetta la mia gioia, avendo voi fra di voi uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù. E poi spiega che Cristo, pur essendo uomo di Dio, ha lasciato tutto per poter salvarci. Quindi, qui vediamo dei principi fondamentali per come vivere i nostri rapporti. Prima di tutto notiamo che, avendo ricevuto così tanto da Cristo, tramite questo brano Dio ci comanda ad avere uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Questa è la chiave per avere rapporti ricchi e soddisfacenti. Un rapporto sarà ricco quanto quel rapporto è fondato su un traguardo che va al di fuori delle persone di quel rapporto. Deve essere un traguardo che avere valore. Lasciami ridire quello. Se due persone hanno come traguardo l'uno l'altro, ah, sto bene quando sono con te. Io sto bene quando sono con te. Mi piace stare con te. Ah, ma anche a me piace stare con te. Allora, qual è il traguardo? Stare bene. Passare tempo in modo divertente, che mi piace. Quindi il traguardo non va oltre a loro stessi. Quello è un traguardo povero per persone che sono state create nell'immagine di Dio. Quella è una vita sprecata. Allora, quel rapporto non soddisferà mai il cuore. Si può, che bello stare con lui, wow, mi piace, rido sempre. Sì, ma non soddisfa il cuore. È una cosa superficiale. Abbiamo già letto che serve vivere e fare tutto per la gloria di Dio. Qui parla di essere uniti con uno stesso modo di pensare, un solo accordo, una sola mente. Se mettiamo insieme questi due principi, l'unico modo di veramente essere uniti con una sola mente e un solo accordo e un solo amore è di essere uniti nel vivere per la gloria di Dio. Perché certi rapporti, tanti amici stanno insieme per un periodo e poi si separano? Ma è più facile stare insieme come amici che come coppia di sposati. Sapete perché? Perché amicizie, posso vedere l'altra persona quanto voglio io. Posso scegliere. Quindi ognuno può avere cose che l'altro non piace, non interessa, va bene, ci vediamo noi 3 volte alla settimana, ma gli altri 4 giorni, ognuno fa cose che l'altro non vuole fare. E va bene. Quindi l'amicizia sembra essere forte, non è forte. È così limitato che si trovano solo nei campi in cui stanno bene insieme. Quindi quello non è profondo, è una facciata. Invece quando una coppia si sposa, di solito, chi ha amicizie così, trova la persona con cui sta bene, di nuovo nei campi in cui vogliono loro. E si trovano benissimo perché non hanno tante responsabilità insieme. Hanno tanto tempo di chiacchierare insieme, di divertirsi, di fare quello che piace a tutti e due insieme, e ognuno ha la sua vita. Quindi amicizie egoiste. Si sposano e adesso la vita cambia drasticamente. Non hanno tanto tempo per divertimento, non hanno soldi per divertimento, ci sono tante responsabilità, spesso arrivano figli. E allora si trovano che, ma io con questa persona non vado mica d'accordo. E quello che sembrava un rapporto bellissimo diventa orribile. E non possono essere uniti con una sola mente, un solo modo di pensare, un solo amore, un solo accordo. Non possono, perché hanno traguardi diversi nella vita. Io voglio stare bene per me e tu vuoi stare bene per te e il tuo star bene mi trascina lontano dove io voglio stare e crea grandi conflitti. Quindi tante persone hanno amicizie superficiali e credono di essere buoni amici. Ah, lui è il mio amico di cuore, lei è la mia amica di cuore. Ma quanto profondo è questo rapporto? Quanto condividete cose per la gloria di Dio e quanto è solo un modo di chiacchierare. Come stai tu? Come stai tu? Che bello, perché lui vuole sapere come sto. Non è male quello. Ma se il rapporto non resta oltre e non porta a edificare veramente e non porta a qualche traguardo molto più grande di voi due, è tutto un guscio senza contenuto. E questo non soddisferà il cuore, non glorifica Dio. E è un modo che ci prepara ad un matrimonio disastroso. Dio ci ha creati nella sua immagine, ci ha creati per qualcosa di grande. Noi siamo stati creati per qualcosa di grande. Siamo stati creati per investire per l'eternità. E quando uno si accontenta facendo castelli nella sabbia in basso Morea, La sua vita è sprecata. Vive per quello che sarà perso. È stato creato per vivere per quello che non sarà mai perso. E quindi, quando viviamo i nostri rapporti perché mi fanno stare bene e non voglio essere annoiato e mi diverto tanto con quella persona, stiamo sprecando la nostra vita e stiamo peccando contro Dio. E quello rapporto non può mai essere benedetto da Dio finché lo viviamo in quel modo. Tu puoi fare tutto quello che tu vuoi, di bottoni diversi, provi sulla lavatrice, ma non congelerà mai il tuo cibo, perché non è stato costruito per quello. Quando invece un rapporto con qualcuno è fondato su veramente essere uniti con una sola mente, un solo accordo, un solo cuore, per glorificare Dio, vivere per l'eternità, allora è la base per avere un rapporto profondo, solido, che porterà gioia ad entrambi e porterà gloria a Dio. E questa è la chiave anche per un matrimonio benedetto. In questo brano nei Filippesi leggiamo anche di non fare nulla per rivalità, ma di vivere con umiltà per stimare gli altri più di noi stessi. In un rapporto benedetto non si vive ognuno per mettersi in mostra, piuttosto si vive per il bene dell'altro. Il versetto 4 dichiara di non cercare unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quindi, quando un rapporto è vissuto così, come dice questo brano, entrambi cercano il bene l'uno dall'altro e cercano la gloria di Dio. E quel rapporto sarà ricchissimo, quel rapporto soddisferà il cuore, quel rapporto porterà frutto alla gloria di Dio. Allora, vorrei cambiare direzioni e elencare alcune cose che servono per avere rapporti ricchi, amicizie o matrimoni, perché veramente i principi sono uguali. Una delle cose più fondamentali per avere un rapporto ricco, benedetto e soddisfacente è di avere fra di voi la fiducia. La fiducia. Se non c'è vera fiducia fra due persone, il rapporto non può essere né ricco né soddisfacente. Non può produrre buon frutto, non può soddisfare né l'uno né l'altro. Allora, che cosa serve per avere un rapporto di vera fiducia? Cosa serve? Se io faccio un muro e io parlo sempre con questa persona, ma non apro il mio cuore, è un rapporto di fiducia? Se non condivido veramente di cuore, parlo ore in una settimana, ma tengo nascosto un bel po' del mio cuore, il rapporto è superficiale e finto. Chiaramente richiede onestà. Onestà. Se una persona nasconde, se una persona inganna, o se arriva perfino a mentire, o nasconde informazioni, non è possibile per quel rapporto di andare bene. Sì, si può ridere insieme, ma è un rapporto sempre finto, con un muro, perché non voglio far vedere chi sono veramente a quell'altra persona. Spesso ci sono rapporti che in realtà sono molto superficiali e non c'è vera fiducia. Un rapporto di vera fiducia implica un rapporto in cui si apre l'uno con l'altro. Perché? Perché io sono disposto a rischiare con quella persona, perché voglio un rapporto ricco. E tante persone non vogliono rapporti ricchi. Ci sono persone che hanno rapporti maggiormente a distanza, tramite Facebook o telefono, perché così la persona non è vicina e non mi vede, e io posso raccontare tutto quello che voglio e tutto quello che non voglio, loro non possono sapere. Allora, non è sbagliato avere amicizie a distanza, ma se quelle sono le tue amicizie più buone, più profonde, non è un buon segno. Se capita che tu hai un amico, un'amica di cuore, e capita che lei o lui si trasloca, è un altro discorso, perché avete vissuto. Ma quando le amicizie più profonde che abbiamo sono a distanza, c'è qualcosa che non va. E se il mio amico di cuore va a vivere lontano, deve per forza per lavoro quello che altro, manterrò contatto, che è un vero amicizia, ma cercherò qualcuno da vicino, perché la vera amicizia richiede anche quello. quello è importantissimo. Quindi, c'è una verità importantissima da capire per quanto riguarda l'essere onesto. Se una persona è disposta ad ingannare o nascondere o mentire ad alcune persone nella sua vita, sarà disposta a mentire o ingannare o nascondere a tutte le persone nella sua vita, prima o poi. Questo è perché, questo è importante capire, anche nei rapporti più stretti, ci sono le volte, in qualsiasi rapporto che abbiamo, dove l'altra persona vuole tirare in una direzione che io non voglio andare. Allora, se io ho dentro di me la capacità di ingannare o nascondere o mentire, quando questa persona con cui sono più stretto vuole tirare in una direzione che io non voglio andare, scenderò a fare la stessa cosa. Magari dentro di me, no, con lui, con lei, mai, perché è mia moglie, è mio amico di cuore, ma visto che lo faccio con altri con cui ho meno rapporto, ci sarà quel giorno, e non una volta sola, in cui questa persona diventa un ostacolo per me. Allora scendo a ingannare chi prima o poi torna a galla, e allora il rapporto non c'è fiducia, e quel rapporto è danneggiato, e ci vuole tanto per mai tornare ad essere veramente un rapporto sano. Quindi, essere totalmente onesti è una posizione che o abbiamo o non abbiamo. Se non abbiamo quella posizione, saremo disonesti con tutti, prima o poi. Se ho quella posizione, allora questo facilita rapporti ricchi, amicizia o matrimonio. Un rapporto non può essere più profondo di quanto c'è una vera fiducia l'uno dell'altro. Un rapporto non può essere più profondo di quanto due persone condividono veramente il loro cuore l'uno con l'altro. Quindi un rapporto ricco e soddisfacente sarà un rapporto in cui le due persone sono assolutamente onesti l'uno con l'altro, condividono di cuore l'uno con l'altro. Che, parentesi, questo è qualcosa che bisogna dare, ma anche qualcosa che bisogna meritare. Perché se tu sei onesto con me, e io uso queste informazioni contro di te, per ricatto, per crearti problemi, o per ottenere qualcosa che voglio io, non sei stupido, non sarai aperto con me molto, molte più volte. Quindi l'onestà è qualcosa che bisogna meritare. Cambio argomento. Un altro aspetto di un rapporto benedetto è che un buon rapporto, che sia matrimonio o amicizia, se è sano, non esclude gli altri. Immaginiamo una coppia di marito e moglie che loro ti amo, e loro stanno con altre persone ignorando tutti, parlano solo l'uno con l'altro. Non andrebbe bene. Non sarebbe un rapporto sano, perché vorrebbe dire che il loro rapporto è un rapporto di egoismo. Io sto bene con te, e io sto bene con te, che vuol dire ignoriamo tutti gli altri. Allora, questo non è un rapporto che porta vero benefici l'uno all'altro, perché porta tutti e due a peccare. E visto che solo Dio può benedire, tutti e due peccando in quel modo di egoismo, non pensando agli altri, non amando gli altri, cosa succede? Dio ritira la sua benedizione da quel rapporto. E quindi è un segno di un rapporto ammalato quando due persone, o tre, o quello che è, cominciano ad escludere altri. Un rapporto sano, un rapporto benedetto, spalanca le porte a tirare dentro altri per condividere. Certo, in un matrimonio ci sono campi privati, personali. Nel corso del matrimonio anni fa ho insegnato che ogni coppia dovrebbe avere un giardino dietro con un siepe altissimo, fittissimo, che nessuno vede oltre, dove hanno tempo per loro. Ma dovrebbero avere un giardino davanti, ancora più grande, dove c'è panchine, alberi di ombra, eccetera, dove accolgono tante persone. Il matrimonio dovrebbe essere così, perché se vivono solo nel giardino dietro, non è un matrimonio benedetto, neanche soddisfacente e non porta gloria a Dio. Uguali chiaramente per amicizie. Quando il rapporto è sano, non sarà un rapporto esclusivo escludendo altri. Le due persone si uniranno con un solo cuore e una sola mente quando si uniscono per portare i beni agli altri. Quindi una coppia, stanno lì e vedono una persona nuova, cosa fanno? Senti, andiamo a conoscere quella persona o quella nuova coppia, invitiamoli a pranzo oggi, vediamo come stanno. Non li riconosco, sono nuovi qui. Questo è un rapporto sano, perché insieme amano. E se vuoi essere benedetto nei tuoi rapporti di amicizia e di matrimoni, che è molto simile, usate il rapporto per fare del bene ad altri. Questo rinforza un rapporto. Io e Serena ogni settimana diciamo più volte che la nostra gioia più grande non è di guardare l'uno all'altro, è di essere usati da Dio nella vita di altri insieme. È la nostra gioia più grande. Apprezziamo tempo insieme, ma non benedice, non ci arricchisce quanto unirci per benedire, essere benedetti, una benedizione per altri. Spesso nella società in cui viviamo vediamo rapporti dove due persone si condividono il loro egoismo. Questo è molto normale oggi come oggi. Si trovano bene e il loro rapporto ha come scopo finale solo quello di stare bene. Ma questo rapporto non soddisfa l'uno all'altro, perché è una forma di egoismo. Può capitare che entrambi stanno bene per un certo periodo, ma il loro scopo è di ricevere e non di dare. E quindi quando uno non ha più da dare all'altro, quell'altro lo abbandona, perché non c'era mai qualcosa di solido. Ricordate le parole di Gesù, che leggiamo in Atti. È più beato dare che ricevere. Quando noi viviamo qualsiasi rapporto principalmente per ricevere, quel rapporto non sarà benedetto da Dio. Infatti questo è uno dei motivi per cui la maggioranza dei rapporti, amicizie e anche matrimoni, questo è il motivo per cui la maggioranza delle amicizie all'età delle scuole non durano tanti anni dopo. Perché esistevano per passare, oh non voglio stare solo, qui ecco una persona, ci troviamo bene, ma poi quell'amicizia non dura, perché non era mai un'amicizia vera e profonda. E tante persone si sposano con la stessa mentalità e il matrimonio non dura, o almeno restano insieme ma senza stare bene insieme. Quando le circostanze cambiano, le persone scoprono che c'è vero poco che veramente li lega, perché i legami erano comodità e egoismo. Quando invece un rapporto è fondato su fare del bene insieme, bene ad altre persone, al di fuori del rapporto, quello sarà un rapporto molto ma molto più forte e stabile e duratura. Quindi, quando c'è un rapporto, che sia amicizia o matrimonio, che è una forma di amicizia, le due persone per stare insieme, se tendono ad ignorare gli altri, è un rapporto di peccato e non sarà benedetto. Invece, quando c'è un rapporto sano, le due persone accoglieranno molto volentieri altri per entrare nella loro vita, nel loro cerchio. Se si trovano ad un incontro, non escluderanno altri, manderanno un vero benvenuto a condividere il tempo insieme a loro. E poi dopo possono agire. Ma che bello conoscere quella persona. È bellissimo per noi come coppia di poter conoscere persone insieme. Ci dà come famiglia. È bellissima questo. Vorrei incoraggiare voi genitori con bambini piccoli e grandi e medie di insegnare ai figli cosa vuol dire vere amicizie e come fondarli, come cercarli, come curarle, perché non sono naturali. Non è naturale una vera amicizia. Naturalmente siamo egoisti. Va contro natura una vera amicizia vera e profonda. Non è assolutamente naturale. Quindi serve una cosa che coscientemente se ne parla in casa, non una volta, ma spesso, discutendo. Se non si sposano mai, comunque amicizie durano dovrebbero durare tutta la vita, riservano. E se si sposano, come vivono l'amicizia determinerà come vivranno il matrimonio. Perché il matrimonio è solo amicizia che diventa permanente. Due versetti incredibili. Uno in Giacomo 2:23. Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Abramo fu chiamato amico di Dio. Questo è incredibile. Come mai Dio avrebbe uno come noi, un uomo come amico? Beato quell'uomo che viene chiamato amico di Dio o quella donna. Perché Abramo non viveva per motivi egoisti. Quando Abramo doveva dividersi con Lot, perché non c'era spazio per tutti e due con tutti i loro animali, come ha fatto Abramo, che era più vecchio, più autorità, come ha fatto? Ha detto Lot, scegli tu la parte che vuoi. E Lot, egoisticamente, ah, ecco, sembra migliore quello, voglio quello. Abramo ha detto, benissimo, tu fai quello, io vado lì in montagna, che non era mica buono come pianura per pecore, per animale. Lui non era egoista, non viveva il rapporto per quello che poteva ricevere, ma viveva per i beni degli altri e camminava per fede volendo glorificare Dio. E fu chiamato amico di Dio. Oh, che voglio essere chiamato amico di Dio. Perché quando non ho più nessuno, non perderò Dio. Se i miei amici tutti muoiono, mia moglie muore, io resto solo, amico di Dio, non posso perdere quello. E Abramo fu amico di Dio. In Giacomo 4, versetto 4, ma leggo prima versetto 1, 2 e 3. In Giacomo 4 leggiamo: da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Ma mi fermo un attimo. Sapete cos'è? Qui non ci sono, di quello che so io, una banda. In certe città più grandi ci sono bande, si dice così, giusto? Gruppi di giovani maschi di solito che si mettono insieme, di solito fanno o certi tatuaggi o certi riti per essere uniti anche con sangue. Loro stanno bene insieme finché tutti fanno esattamente come devono fare. Ho letto la settimana scorsa di una banda, non ricordo dove certi volevano uscire e gli altri li uccidevano o cercavano e dovevano scappare per la vita. Tu non puoi uscire. Allora, che razzo di amicizia è quello? Non è un granché di amicizia. E questo parla di amici che possono stare benissimo perché tutti stanno combattendo per avere cose, questa volta insieme. Ricordate quel libro Isola dei Tesori? Come dire, sì, allora questi pirati tutti volevano questi tesori, ma quando pirati collaborano per avere, una volta che hanno, cominciano a combattere. Cioè l'amicizia non è fondata su veramente fare del bene, è egoistica, e quindi finché possono collaborare, che buoni amici, ma quando finisce quello non c'è un vero legame. E dice in 4, adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Dio ci offre amicizia, fra l'altro. Se vuoi una vera amicizia, è quello da prendere. Allora, vorrei un po' riassumere dicendo, pensando a voi genitori, quanto è importante aiutare i figli. E poi voi che non siete sposate, ma voi, è importante dire come vivo le mie amicizie. Le mie amicizie sono buoni allenamento per un eventuale, non tutti si sposano, ma se dovessi sposarmi, sono buon allenamento per un vero matrimonio benedetto. Sono amicizie dove non è fissato sul passare tempo insieme, che il matrimonio non è quello. ma sono amicizie che possono prepararmi. Se non mi sposo, diventano una cosa ricchissima. E se mi sposo, diventano un allenamento. Perché se io mi alleno in un certo modo, se uno fa parte di una banda dove il modo di essere membri è di sempre dare botte l'uno all'altro e parlare con durezza, e lui fa parte della banda per 6-8 anni, poi si sposa, quanto facile sarà per lui di essere dolce e gentile con la moglie e i figli? Non sarà facile. Se io vivo le mie amicizie in modo superficiale, egoista, e poi capita che mi sposo, sarà molto difficile vivere il rapporto. Prima di tutto avrei scelto uno che andava bene con quel modo di rapporto, e poi bisognerà cambiare, ma siamo tutti e due in quella mentalità, non è facile. Quindi, in realtà, il matrimonio in tanti aspetti è fondamentalmente un'amicizia, solo con un patto che dura per la vita. Quello è l'aspetto più grande del matrimonio, è una forma di amicizia. Però dura la vita, dovrebbe davanti a Dio. Un altro modo per vedere questo è il fatto che l'amicizia è un rapporto fra due persone con dovrebbe avere un vero impegno. Il matrimonio è un rapporto fra due persone con un impegno solo più grande e più duratura, fatto con un voto. Come una persona sceglie e vivere le sue amicizie prima di un eventuale matrimonio, rivela moltissimo come sceglierà un coniuge e come vivrà il matrimonio. Se una persona, per esempio, vive l'amicizia in modo effettivamente egoista, fatto per stare bene, vivendo l'amicizia così, cercherà la stessa cosa in qualcuno che poi con cui si sposerà. Cercherà una persona che gli farà star bene, ma questo non porterà buon frutto né in un'amicizia né in un matrimonio. Quindi sarà un disastro. È importante che il modo in cui uno cerca l'amicizia tenderà ad essere lo stesso modo che in cui cerca il coniuge. Cioè, noi siamo quello che siamo. Ricordate quello, noi siamo quello che siamo. Mi ricordo una persona una volta che diceva: ma io posso essere umile con Dio, ma non con gli uomini. Lui diceva: io posso essere umile con Dio, ma non con gli uomini. Ho detto: no, tu sei quello che sei. Se tu non sei umile con gli uomini, tu non sei umile con Dio. No, con Dio sì. Ho detto: tuo cuore ti inganna. Noi siamo quello che siamo. Non abbiamo veramente due facce. Siamo quello che siamo. Quindi, quando uno vive l'amicizia con una leggerezza, così vivrà i suoi rapporti. In quel caso non saprà diversamente come vivere il rapporto del matrimonio. Se vive con superficialità, se si parla di sciocchezze, se i traguardi sono principalmente quello di stare bene, così vivrà il rapporto con cui sposerà. Tristemente, stabilire un rapporto matrimoniale così porterà tanto dolore e danno. Un'amicizia, la differenza fra amicizia e matrimonio, l'amicizia non danneggia quanto il matrimonio, perché si può avere meno contatto, si può lasciarsi con meno dolori. Pensando alla fiducia, se una persona vive l'amicizia tenendo nascosto dall'altro varie cose del cuore, o perfino se usa inganno o mente, visto che quello che rispecchia quello che è come persona, prima o poi vivrà il suo matrimonio così, nasconderà cose dal coniuge, userà l'inganno o perfino mente per avere quello che vuole, e questo danneggerà molto il matrimonio e danneggerà la persona stessa. Ho conosciuto persone che dicevano: no, no, col matrimonio non lo farò, ma lo fai con altri, sì, ma non nel mio matrimonio, dicevano prima del matrimonio. Ma in 100 casi su 100, dopo, facevano la stessa cosa nel matrimonio, se non c'era un cambiamento di cuore totale da Dio. Quindi, noi non conosciamo il proprio cuore, che crediamo che sarà diverso. Quindi, Domanda: per quale motivo vivi i tuoi rapporti? Quanto impegno metti nei tuoi rapporti? Hai rapporti profondi e veri? Kay, scusate, io sono molto ignorante su come curare gli alberi di frutto. Ieri è venuto un uomo esperto che ho scoperto che aveva ettari di fruttetto per 15-20 anni, quindi centinaia e centinaia e centinaia di alberi che curava, portava, quindi questo qui sa quello che fa. È venuto per... Ma perché questo albero è così? Ma questo qui è stato abbandonato! Ma chi ha curato questo albero? E io... Ma non sapevo! Cioè, proprio... Era poverino! Vedeva i miei alberi... Ed era... Era deluso! Ma questi alberi... Sono rovinati! Quindi oggi sono andato a comprare i nuovi alberi. Alcuni li devo tirare su. Ha detto... Ma questi sono stati trascurati! E ho detto... Non posso dire niente, è vero, perché non so curarli. Non so curarli. Ma il danno è che abbiamo mancato un po' di buon frutto e che abbiamo comprato al negozio e ho dovuto spendere un po' di soldi per comprare altri alberi per sostituire i vari di questi. Non è un danno terribile. Ma, vi dico questo, sto capendo, che un albero di frutto, soprattutto certi, non producono se non c'è cura. Io sono ignorante, ma non è che le vite sono la stessa cosa, che se tu non sai curarli, producono quasi niente. Se tu non li poti niente, producono poco o niente. L'amicizia e il matrimonio richiede molto, molto impegno. Non solo che io passo tempo, no, io devo, Signore, io voglio che questo sia qualcosa di veramente ricco. E allora io devo proprio capire, pensare, valutare e impegnarmi. Però vi dico, un bel albero di frutto dove tu puoi andare fuori e non comprare un supermercato, quello che è stato preso prima di essere maturo e quindi non è mai maturato naturalmente, ma tu prendi dall'albero al suo massimo di maturità, è buonissimo. È un rapporto che viene curato, è buonissimo e soddisfa moltissimo. Ai genitori attuali e come posso dire, futuri, un commento. Questo è qualcosa da insegnare in casa. Ripetutamente, perché quello che si dice è un 3-4 anni, diverso di quello che dice un 7 anni, diverso di quello che dice un 12 anni, un 15 anni, un 17, un 19, un 20, cambia anno in anno. E serve parlarne in casa. Non è naturale. Non è naturale. E già da piccoli si vedono che spesso i bambini vivono i loro rapporti in modo molto egoista. Voglio stare con te finché mi fai star bene e poi non voglio che tu mi disturbi. E chiaramente bisogna far capire al bambino quanto danneggia questo, che le persone valgono tanto, sono tesori da apprezzare, da curare, non sono da usare. E man mano che i figli crescono, l'amicizia per un 5enne è poca roba in confronto con un 15enne. L'amicizia aumenta di importanza man mano che uno cresce. Quindi quanto è importante aiutare i figli a fondare amicizie profonde. Perché o che si sposano o che non si sposano. Conosco una donna che ha tipo 32 anni, non è sposata, e però ha delle amicizie ricchissime, ricchissime. E sono una fonte di veramente benedire il cuore e portare gloria a Dio. Che si sposa, che non si sposa, si è fatta la volontà di Dio, ma non è priva di rapporti ricchi. Conosco altre persone, la stessa età, che sono sposati, ma non hanno rapporti stretti, né con il coniuge, né con altri, perché non hanno mai imparato ad avere i rapporti stretti. Quindi, il matrimonio non crea un rapporto stretto. Quello bisogna imparare a fare prima di sposarsi, che solo così saprai scegliere bene. Quindi voglio incoraggiare i genitori e voi che un domani sarete i genitori forse a non mancare in questo aspetto di preparare i figli per la vita. Quindi voglio ringraziare Dio perché il più grande comandamento abbiamo letto in Luca 10, amare Dio con tutto il cuore, anima, forza e mente, e poi amare il tuo prossimo come te stesso. La vera amicizia, come il matrimonio, è imparare a veramente amare l'altra persona. Questo è lo scopo, non per quello che ricevo io, ma per quello che posso dare. Questo è quello che soddisfa il cuore, porta gloria a Dio e dura. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che tu hai scelto di entrare in un rapporto di amore con noi, per mezzo di Gesù Cristo. E tu ci offri, in realtà, fra l'altro, una vera amicizia con te. E ci offri di diventare la sposa di Cristo. Allora, quanto è importante che impariamo, perché non è naturale, che impariamo a veramente vivere i nostri rapporti in modo che porta gloria a Dio e bene agli altri. Oh Padre, credo che abbiamo tutti quanti, giovani e non giovani, chi è amicizie e chi è già sposato, abbiamo tanto spazio per crescere nei nostri rapporti. Non è una cosa che si fa una volta per sempre, è una cosa che bisogna preparare, una cosa che bisogna imparare, bisogna impegnarsi. Tu puoi potare bene un albero di frutto oggi, ma fra poco tempo, pochissimi anni, anzi già l'anno prossimo avrà bisogno di essere potato ancora e avrà bisogno di cura durante l'anno. E i nostri rapporti hanno bisogno di cura. Abbiamo bisogno di vivere i brani che abbiamo letto stasera e tanti altri, di essere uniti con una sola mente, un solo accordo, un solo cuore, di non fare nulla per vanagloria, di stimare gli altri più di noi stessi, di vivere in modo di edificare gli uni gli altri e di fare tutto per la gloria di Dio. Mostraci come possiamo fare più così per godere più questo dono meraviglioso dei rapporti gli uni con gli altri, che siano amicizie o che sia l'amicizia che dura la vita, cioè il matrimonio. Vogliamo rispecchiare Cristo per godere le benedizioni di Cristo. Allora questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.